Qual è il significato delle posizioni delle mani nelle diverse rappresentazioni del Buddha? Sì, allora si trova statue del Buddha in posture diverse. Ci sono le quattro posture principali, quindi seduto, in piedi, camminando e disteso. E poi ci sono anche differenze della posizione delle mani. La posizione con le mani nel grembo, una sopra l'altra, così, con i pollici che si toccano tra di loro di solito. Questa è la posizione di meditazione, di introspezione, contemplazione. Ci sono molte statue che hanno il Buddha seduto con una mano che tocca la terra. E questo è il momento del risveglio, perché secondo la storia, durante la notte del risveglio, quando è venuta questa chiara comprensione diretta del Buddha, avendo coltivato la calma mentale, il raccoglimento e poi investigando dalla sua esperienza cosciente, venendo a questa comprensione liberatoria di non essere più identificato con le condizioni mortali del corpo, della mente e di aver realizzato quello che poi spiegava come le quattro nobili verità, sofferenza, cause principali della sofferenza, la cessazione della sofferenza e il sentiero, via di mezzo che conduce alla liberazione dalla sofferenza, l'essenza della sua comprensione. E si è reso conto che il suo lavoro era concluso e aveva realizzato quello che cercava, la realizzazione del senza morte. E la storia racconta che tocca la terra per testimoniare la sua comprensione. E forse c'è un senso che è qualcosa connesso nel qui ed ora alla realtà, che non è che si è scomparso o che è volato in aria andando a qualche altro reame, era ancora connesso qui. E poi, come nella statua principale del tempio, questa è una statua particolare. Il Buddha che espone per la prima volta la sua scoperta, 2 mesi dopo il risveglio, essendo tornato al parco delle gazzelle, dove i suoi ex compagni di pratica ascetica continuavano di praticare quella via. E aveva spiegato a loro la sua scoperta. Questa posizione delle mani, o più o meno così, non mi ricordo esattamente. Il Buddha che spiega in dettaglio l'ottuplice sentiero, la via di mezzo che conduce alla liberazione e le quattro nobili verità. E sotto il trono si vede una ruota che rappresenta il Dhamma, il messaggio che il Buddha ha messo in moto Infatti questo discorso è poi è stato conosciuto come il mettere in moto la ruota del Dhamma che continuava a girare portando nel tempo, attraverso il tempo, questo messaggio. E poi ci sono due gazzelle, perché erano nel parco delle gazzelle, e poi c'erano i cinque asceti, cinque primi discepoli. E questa è praticamente una copia di una statua antica molto bella che penso che si trova adesso nel museo a Sarnath, vicino a dove c'è il sito archeologico dove il Buddha ha esposto per la prima volta questa sua realizzazione. È una statua particolarmente bella e questa è basata con qualche piccola modifica. L'originale è più piccolo, è fatto di una pietra colore rosa e questo è fatto di bronzo. È stato fatto in Thailandia appositamente per questo monastero e per il tempio che a quel momento che c'è stata l'occhiolata era solo un sogno. Tipo 12 anni fa, 10 anni fa. E nell'originale c'erano due figure fuori il cerchio che è uno sfondo alla testa, sono penso Devadatta o angeli, e siccome occidentali, quando guardano la statua, diventano distratti, i loro occhi vanno a questi e chiedono ma cosa sono questi? E dimenticano il Buddha. Quindi in questa versione l'hanno messo dentro il cerchio, sono meno distraenti. E poi c'è il messaggio, il Buddha. Di solito in piedi, tra le due mani, così penso, è come trasmettere il non avere paura, senza paura. E questi sono quelli che mi ricordo. Ricercando in internet si trovano altri. Basta mettere il gesto delle mani del Buddha. Io sono vecchio, non ricordo. La mia capacità di memoria viene sempre di meno. E poi anche rappresentano le quattro posture dove possiamo sviluppare presenza mentale, consapevolezza, le quattro posture principali, perché di solito siamo in uno o l'altro di questi, siamo o seduti o siamo in piedi o stiamo camminando o stiamo sdraiati e possiamo sviluppare la meditazione in tutte queste posizioni. Possiamo sviluppare presenza mentale, consapevolezza, investigazione e risvegliarci alle cose come sono. Non è solo in una posizione speciale, seduti con le gambe incrociate, immobili con gli occhi chiusi. Come sostenere il dolore che un figlio crea ai propri genitori, ignorandoli e sembrando non amarli? Ma immagino che questa è un'esperienza piuttosto comune per i genitori. E forse riflettendo indietro, ricordando indietro, magari noi abbiamo fatto lo stesso ai nostri genitori ad una certa età, non so, tra 14 anni, 18 anni, forse, specialmente quel periodo quando si diventa adolescente. è un processo di diventare un adulto, un essere indipendente, e c'è bisogno in questo processo di staccarsi un po' dai genitori, e forse anche in questo processo è normale un livello di ribellione. E se si comprende questo, è solo un processo naturale, e che questo cambia, non sarà così per sempre. Viene più facile a sostenere questo, di non prendere a livello troppo personale o pensare che c'è qualcosa che non va. Magari devo portarlo al psichiatra o qualcosa del genere, e penso che sia normale. E quando sono piccoli hanno bisogno di tutta l'attenzione dei genitori per la loro protezione, per il loro bene. Ma quando diventano più grandi, cominciano a pensare da se stessi, e devono fare le proprie scelte e devono imparare anche dai sbagli che fanno. E tanti noi monaci, che siamo monaci adesso, e parlando tra di noi, abbiamo riconosciuto che abbiamo passato un periodo quando c'è stato un allontanamento dai genitori, e che dovevamo estendere i limiti in qualche modo, dovevamo cominciare a fare le nostre esperienze. E in Inghilterra, quando crescevo io, era molto normale lasciare la casa all'età di 18 anni e andare a vivere lontani. Adesso forse di meno, perché per motivi economici diventa sempre più difficile affittare la propria casa o una stanza, un appartamento, eccetera. Quindi bisogna dargli un po' di libertà. Anche se noi abbiamo fatto le nostre esperienze, che non abbiamo voluto raccontare ai nostri genitori, di non voler farli spaventare, ci siamo resi conto che i nostri genitori erano bravi, avevano una certa integrità morale, e quindi non siamo andati oltre un certo punto. Non abbiamo fatto qualcosa di terribile, solo le solite cose che fanno gli adolescenti. E così penso che l'atteggiamento di essere pronti ad essere disponibili a loro quando hanno bisogno di essere ascoltati o di chiedere qualcosa, ma senza premere troppo su di loro, senza farli sentire oppressi. E questo dolore del proprio cuore può essere accolto così com'è. Fa parte dell'esperienza umana. La prima nobile verità che avevo menzionato, c'è cioè la parola dukkha, che molto spesso viene tradotto come sofferenza. Ma in effetti ha un significato molto più ampio di questa parola, e quindi include quelle che possiamo dire insoddisfazione, disagio, dispiacere, dolore. Non è soltanto le grandi tragedie che possono capitare, imperfezione. È universale. Nessuno nato in questo mondo può evitare questi processi naturali, come la vecchiaia, la malattia, la morte, la separazione, di non poter sempre avere quel che si vuole, a volte avere quel che proprio non si vuole, è così. Invece di supporre che qualcosa che non va, che devo cercare una soluzione, magari devo cercare di distrarmi in qualche modo, o assorbirmi in un'esperienza piacevole per dimenticare o caricare tutta la mia energia nel cercare di risolvere, che molto spesso fa solo peggiorare la situazione, di ammettere quello che ci si sente nel momento. Abbiamo questa facoltà che possiamo chiamare consapevolezza, che può includere, che può darci una prospettiva. È una facoltà che già abbiamo. Non è qualcosa che ci manca, che dobbiamo cercare di ottenere. Si tratta di ricordare, riconoscere, è immediata. E così possiamo usare le risorse meditative che sviluppiamo, non solo per essere concentrati, per stare bene, stare tranquilli, ma di poter anche sopportare con pazienza quello che troviamo difficile, a tutti i livelli, fisici, emotivi, eccetera. E così, sviluppando questa connessione con il corpo, sentire il corpo come una fondamenta, come un'ancora, possiamo aprire e sentire quello che sentiamo. E anche qui c'è una via di mezzo che trascende gli estremi, perché di solito andiamo ad un estremo o l'altro, o indulgiamo in quello che sperimentiamo, ci perdiamo dentro la mente discorsiva che alimenta quello che sentiamo e diventiamo quello stato, siamo identificati, perdiamo ogni prospettiva e va fuori controllo, prende sopravvento. E l'altro estremo è l'opposto, è di cercare a sopprimere, a non sentire, di immaginare, evitare. Ovviamente nessuno di queste due strategie aiutano a lungo. Non risolvono niente, mentre la via di mezzo, evitando questi due estremi, è la constatazione c'è, questo c'è, il disagio, irritazione, frustrazione, preoccupazione, è così com'è e può essere accolta con un atteggiamento di gentile sopportazione, un momento alla volta. Ci permette di sentire e sperimentare senza essere trascinati, senza essere risucchiati. E quindi possiamo vedere oltre. E quando adottiamo questo atteggiamento, possiamo scoprire che non è così concreta, solida, reale, come sembrava, non è così sostanziale come sembrava, è sopportabile. E poi abbiamo una visione più ampia e possiamo allo stesso tempo essere pronti a rispondere alle esigenze della vita in modo più saggio. Non soltanto risucchiato dalla reazione immediata, programmata. Quindi essere consapevoli significa di poter scegliere e di poter scegliere con discernimento. E quindi l'amore, c'è ancora l'amore, un aspetto dell'amore, l'amore incondizionato, amiamo le persone come sono, non esigiamo che sono altri. E quindi questo include i vari fasi che possono fare nella loro vita. Mentre l'attaccamento che viene, che causa la sofferenza di voler tenerli fissi, come quel bambino così dolce come era qualche anno fa. E forse questo è un problema particolarmente sentito dalle mamme italiane. Non è la prima volta che mi arriva una domanda simile. C'è una parola che ho un po' di difficoltà a leggere. Self-covet.
Più self. Covet.
Forse confidence, ma in inglese.
Come in inglese, for self-covet.
Covet o confidence?
No, non sembra confidence.
Self-covet. Covid?
No.
Covid?
No.
No. Nice to do. Ma comunque penso di cogliere il senso della domanda, proverò a rispondere. Come sconfiggere o accogliere il senso di ingiustizia che portiamo dentro di noi, nei nostri pensieri, nelle nostre intenzioni e azioni, per il torto che abbiamo ricevuto? Per quel senso di self-covet che siamo dati su noi stessi.
Self-doubt.
Ah, self-doubt. Non sembra down. Sì, può darsi. Self-doubt, ok. Dato su noi stessi. Anche questo tipo di domanda è piuttosto comune, perché molte persone pensano di aver subito delle ingiustizie e quindi porta risentimento, odio e a volte vogliamo rivendicare, vogliamo punire la persona. E per uno che entra questa via, che comincia a dare valore alla calma interiore, la serenità, la chiarezza, gentilezza, amore, cominciamo a vederlo come qualcosa di velenoso. E quindi questa è la prima cosa di vedere come noi afferrando questi tipi di pensieri stiamo rovinando la nostra vita interiore. E la persona che è responsabile, che noi consideriamo responsabile per quel torto, non cambia niente per la sua esperienza. E quindi, se almeno ci rendiamo conto di questo, che stiamo facendo male a noi stessi, e può anche, se siamo convinti che abbiamo il diritto di rivendicarci, e può far aumentare un conflitto che può passare da generazione a generazione, come storie di mafiosi, eccetera. E prendiamo responsabilità per noi stessi e cominciamo ad accorgere quello che sentiamo, senza giudicare noi stessi per sperimentare questi tipi di pensieri, perché sono causate da certi eventi. E come dicevo prima, sviluppando presenza mentale nel qui ed ora, dove possiamo aprirci e dimorare consapevoli della nostra vita interiore, allora possiamo cominciare a stare con quello che sentiamo, e non stiamo giudicando: io sono una cattiva persona, non dovrei pensare così, che c'è un senso di identità che si crea con questi pensieri. Se mi date un attimo, la mente si è svuotata. Prendo una goccia di acqua, non so mi... Sì, non c'è bisogno di giudicarsi. Io sono un'attiva persona per pensare queste cose. Però c'è il discernimento, una comprensione che non conviene alimentare questi pensieri, perché crea male, crea sofferenza solo per me stesso. È come avere una casa e portare dentro tanta immondizia che puzza e diventa un luogo orribile da vivere. E possiamo fare questo con la nostra mente in questo modo. E così possiamo sentire, permetterci di sentire quando sorge nel presente, e accogliere a livello sentito, a livello energetico, evitando di perdersi nella mente che giustifica quello che sento, che racconta la storia, che non è giusto, che tende poi a far ingrandire, a pesantire, di farti perdere in tutta quella costruzione mentale. E poi gradualmente, quando ti permette di sentire senza perdersi dentro, senza indulgere, senza sopprimere anche questi pensieri, questi sentimenti hanno la possibilità di rivelare la loro natura impermanente. Non perché sia fatto qualcosa, era solo una questione di testimoniare la cessazione naturale di certi stati mentali, o qualsiasi stato mentale, quando non viene afferrato, quando non viene soppresso, raggiunge un picco e poi cessa da sé, rivelando la sua vera natura impermanente. E c'è anche quello che aiuta, anche la comprensione di Kamma Vipaka. Avete sentito la parola karma, che il sanscrito in Pali è Kamma, che significa azione intenzionale. E Vipaka sono i risultati, le conseguenze. Tendiamo di pensare che si tratta di un destino, il mio karma di sentire così o fare questa esperienza, mentre punta a responsabilità personale e dinamica. Noi qui ed ora riceviamo i risultati del nostro passato e qui ed ora mettiamo i semi per il nostro futuro. È un processo dinamico. Quindi se io faccio qualcosa di brutto, se mi perdo nell'odio o nella brama, e mi comporto in modo scorretto, egocentrico, creando sofferenza, immediatamente si può testimoniare le conseguenze che sono immediate del senso di vergogna, dispiacere, il dolore nel cuore. E poi anche dopo, anche tanti anni dopo, si può riconoscere il fatto di che questo ricordo può portare dolore nel cuore. E quindi è un processo naturale. Noi non è che serve qualcuno a punirci. Sono le conseguenze naturali delle nostre azioni e allo stesso modo quando facciamo qualcosa di buono siamo generosi e siamo gentili, prendiamo l'iniziativa di aiutare qualcuno, non perché viene chiesta o c'è qualche aspettativa, ma viene da disponibilità del cuore, porta gioia, porta serenità. E anche quando ricordiamo dopo, anche tanti anni dopo, porta gioia nel cuore. E quindi non serve a noi a punire le persone per i loro errori, perché sarà la natura stessa. E anche questo senso di non sé, annatta, che è molto difficile per noi occidentali a capire, perché tendiamo a pensare che si tratta di una posizione, una dottrina, che non c'è un sé. È una realizzazione che si può avere e nel frattempo possiamo usarlo come uno strumento per investigare. E non si tratta di credere, io credo nel non sé, non ha molto senso. Chi è questo io che non crede nel sé? Ma si tratta di investigare dalla propria esperienza. C'è qualcosa qui che permane in questo corpo, in questa mente, i fattori mentali. È un invito a ricercare, ad investigare, a scoprire da noi stessi. E possiamo venire a questa realizzazione diretta, che è liberatoria, che non sono più identificato con le condizioni mortali del corpo, della mente, perché inevitabilmente, se siamo identificati con queste condizioni, siamo destinati a soffrire, perché questi sono mutevoli, non sono sotto il nostro controllo. E con la realizzazione di anatta è anche un'esperienza di non divisione, di non separazione. Allo stesso tempo c'è una comprensione della realtà convenzionale, di io sono questa persona qui, questo è il mio nome, monaco buddista, inglese, ma con cittadinanza italiana, eccetera, eccetera. E si può vivere in modo più abile, rispettando le convenzioni, ma allo stesso tempo comprendendo che non c'è una realtà ultima in questo. Non c'è, tutti questi fenomeni possono cambiare, si può cambiare il nome, cambiare religione, si può tornare alla vita laica, cambiare sesso. E non sono soltanto condizioni che sono soggetti al cambiamento, non hanno nessuna realtà intrinseca. E quindi un essere umano è un processo, processo di cambiamento, non una continuità di un'identità, ma una continuità di condizionalità, di causa ed effetto. Quindi, quando io penso del mio passato, sento di essere completamente cambiato. Da prima di essere monaco, sarebbe difficile riconoscermi come ero 45 anni fa. Però nella realtà convenzionale sono la stessa persona. E posso avere fatto degli errori in passato che adesso c'è un senso di pentimento, di dispiacere. Però non posso cambiare il passato, e a volte magari mi sentivo sotto pressione o tentazioni e non avevo sviluppato ancora indipendenza sufficiente o saggezza adeguata a sapere come agire in quelle circostanze. E quindi possiamo imparare dai nostri errori e speriamo che le persone che magari ho fatto soffrire adesso mi perdonano, perché non sono la stessa persona. Quindi lo stesso per noi, per riguardano altre persone. Se io mi ritengo che qualcuno mi ha fatto del torto, posso evitare a creare quella persona nella mia mente. Perché se non è presente qui, fisicamente, nella mia coscienza è solo una percezione. E come una percezione può rimanere sempre la stessa, anche se sorge e cessa. Ogni volta che penso di quella persona è come era quando l'ho visto l'ultima volta, che potrebbe essere 10 anni fa o 50 anni fa. E probabilmente sarebbe molto cambiato, non è la stessa persona. E così questa comprensione veramente aiuta di alleggerire e di non attaccarsi a questi stati mentali, di lasciarli cessare in modo naturale. Siamo più in grado di perdonare noi stessi e perdonare gli altri. Come trovare il giusto mezzo tra indulgere nella vita mondana, sensuale, e provare avversione? Ma penso che a qualche punto vediamo le limitazioni della felicità che si basa sul piaceri sensoriali, che sono esperienze molto fugaci e quelle che mi dà un senso di soddisfazione adesso, se continuo a ripetere la stessa esperienza diventa neutra, diventa noiosa e quindi devo cercare sempre qualcosa più forte, più intensa. E porta sempre all'insoddisfazione, alla fine alla disperazione. E magari vedendo le limitazioni dei piaceri sensoriali, può portarci all'estremo opposto, all'avversione. E dalla consapevolezza, come dicevo, una facoltà che già abbiamo, che possiamo avere un quadro più grande nel qui ed ora. E possiamo accorgere quando siamo presi dal desiderio per qualcosa piacevole o il desiderio di non avere, di non il non volere, il resistere. E forse possiamo anche scoprire che nell'ordinario, anche quando le cose sono piuttosto neutre, probabilmente la maggior parte del tempo, come adesso, se ci si chiede adesso, si sente di anelare qualcosa o c'è una sensazione molto piacevole che porta attenzione oppure c'è un forte fastidio che crea molta resistenza e avversione. E probabilmente, per la maggior parte di voi, adesso, l'esperienza né particolarmente piacevole né particolarmente spiacevole, quindi piuttosto neutra. E probabilmente la grande parte del tempo è così. Ma siamo così abituati a proiettarci sempre nel futuro, o dover fare qualcosa, cercare qualcosa, c'è questa irriacutezza della mente. Ma la meditazione ci aiuta di prestare attenzione a quella che è più neutra, ordinaria, che facilmente prendiamo per scontato. E così, iniziando con questi esercizi semplici, ad esempio prestando attenzione al corpo, all'esperienza qui ed ora di avere un corpo fisico e il respiro, che normalmente sono piuttosto neutri. quando c'è un dolore, forte dolore, o c'è una bellissima sensazione piacevole, attira l'attenzione. Ma quando è piuttosto neutra, perdiamo contatto con il corpo, il respiro, e tendiamo ad essere assorbiti dalla mente discorsiva, la mente che prolifera, che si proietta nel futuro, si rimugina nel passato, la fantasticheria, tutta creazione mentale, la proliferazione mentale, che può essere un mondo di pura illusione, che non ha niente da fare con il creatore, le cose come sono. E anche per questo è difficile all'inizio, ad esempio, stare con il corpo, il respiro, perché non è particolarmente interessante, non attira l'attenzione. Ma con molta pazienza e perseveranza possiamo gradualmente diventare un po' più abili. E non c'è bisogno di pensare in termini di successo o fallimento, perché la maggior parte delle persone pensano di riuscire veramente poco. E questo è normale. Però in questo processo gradualmente diventiamo un po' più consapevoli delle abitudini mentali e di avere una prospettiva. E allo stesso tempo possiamo diventare un po' più connessi nel qui ed ora. E non si tratta di dover cercare di essere completamente focalizzati, escludendo ogni altra cosa, completamente assorbiti nel respiro, ma di poter rendere un oggetto principale dell'attenzione per un po' di tempo, anche solo per un'inspirazione e magari un'espirazione. Allo stesso tempo ci possono essere altre cose presenti nella coscienza, rumori dall'esterno, pensieri, sensazioni, immagini mentali, possono essere inclusi. E quindi l'enfasi sulla consapevolezza che può includere è un atteggiamento di stare con quello che c'è, di rilassarsi nel momento presente, senza dover ottenere qualcosa, eliminare qualcosa. Ma questa qualità di attenzione rilassata che possiamo applicare nel qui ed ora, nell'ordinario. Quindi attenzione significa di essere connessi, in contatto con il momento presente, ad esempio il corpo fisico, che aiuta come avere i piedi per terra e di non essere persi nelle costruzioni mentali. E poi avere questo come un'ancora dell'attenzione, quindi attenzione, ma non in modo rigido, teso, forzato, in modo disteso, rilassato, quindi aperto, dolce, che può includere altre cose che subentrano, e quindi con questo atteggiamento non sono più disturbi e possiamo lasciarli passare. E possiamo trovare accesso ad un naturale livello di agio e di benessere nell'ordinario, qui ed ora. Un apprezzamento per quello che già abbiamo, che non dipende sugli appoggi esterni, di avere le condizioni più favorevoli o di avere le esperienze piacevoli che cerco. Anche nella vita quotidiana, in quei momenti ordinari, momenti di pausa, quando non devo rispondere al telefono o interagire con persone, in quei momenti di pausa posso chiedermi come sto adesso, come mi sento adesso. Non cercando di descrivere, trovare le parole giuste, ma quando io, ad esempio, mi faccio la domanda, come sto adesso, come mi sento adesso, la mente si svuota e sento completamente presente, c'è un senso di attenzione non divisa nel momento. E sono completamente presente. E poi mi chiedo, in questo momento c'è qualcosa che mi manca? C'è qualcosa fastidiosa che non riesco a sopportare? E quando mi faccio queste domande scopro quasi sempre, praticamente sempre, che sto già sufficientemente bene, non c'è niente che mi manca in questo momento e non c'è niente di spiacevole che è insopportabile. Ma il momento presente generalmente sembra insignificante. È il prossimo momento, o domani, o il mese prossimo, o quando trovo il lavoro che mi piace, o trovo la persona giusta, o quando possiamo sposarci, o quando abbiamo figli, o quando i figli sono cresciuti e ci hanno lasciato in pace, o quando possiamo andare in pensione. Sempre proiettato al futuro. Fino ad un certo punto, quando il futuro non è così promettente e poi si vive nella nostalgia del passato. E con questo condizionamento rischiamo di passare una vita intera che non abbiamo veramente sofferto troppo, non abbiamo subito grosse tragedie, non abbiamo mai veramente mancato nulla, ma non siamo stati mai contenti per questa abitudine mentale che possiamo cominciare a riconoscere e trovare accesso a questo naturale senso di agio e contentezza nel momento, qui ed ora. Perché generalmente le cose sono piuttosto neutre e non in questo di non essere risucchiato da qualche volere, desiderio. C'è un senso di senza tempo, è come senza confine. Il momento presente dove il tempo si incrocia con il senza tempo. E praticando in questo modo, dopo un po' di tempo non c'è neanche bisogno di fare le domande. Diventa spontaneo, immediato, nei momenti ci si ricorda, è istantanea, immediata e si vive sempre di più in questo senso di agio e contentezza nell'ordinario. E allo stesso tempo, quando c'è maggiore senso di agio e rilassamento interiore, si è più capace di guardare dentro le cose e di non dover fuggire o cercare di distrarci quando c'è qualche esperienza spiacevole. E la possibilità di sopportare un momento alla volta, con pazienza, le esperienze difficili, sgradevoli, perché inevitabilmente nella vita dobbiamo sperimentare cose non belle, cose non piacevoli. Per forza, anche le persone più fortunate, più ricche, anche loro sono soggetti a questi cambiamenti naturali, la vecchiaia, la malattia, la morte, la separazione. Con tutti i soldi nel mondo non ci si libera da tutto questo. E quindi quando sperimentiamo qualcosa di spiacevole possiamo essere più in grado di stare con quello che c'è, con una visione più ampia. Quando siamo di fronte a un'esperienza dolorosa, normalmente la tendenza è di andare in contrazione. Quando c'è, ad esempio, un dolore fisico, si tende a stringere il campo di attenzione. Oh, questo dolore è terribile, non lo sopporto. È come far ingrandire la cosa, riducendo il campo di attenzione all'effetto di ingrandire e così sembra insopportabile. E se invece ci si rilassa e si rimane con un campo di attenzione più esteso, attenzione rilassata, c'è il senso del corpo intero, spazio intorno, e quel fastidio, quel dispiacere è solo una parte più piccola di un totale più grande e scopriamo di poter sopportarla un momento alla volta, perché l'esperienza è sempre qui ed ora, un momento alla volta. Possiamo concepire periodi di tempo e si può pensare non posso sopportare per un altro minuto, ma non facciamo esperienze di un minuto, facciamo esperienze di un momento alla volta. Se riesco a cogliere questo momento e poi anche questo momento, un momento alla volta, e con questa prospettiva può veramente trasformare l'esperienza. E quindi possiamo attraversare i momenti difficili, le difficoltà della vita, in modo più sereno, senza aggiungere tutta quella sofferenza che viene dal volere, non volere, tutta questa attività mentale abitudinaria che aggiungiamo sopra. Non c'è molto tempo e magari cerco di rispondere in modo più succinto a queste ultime due domande. Provo, non so se riesco. Come si deve comportare un vero buddista in condizione di una grave malattia propria o dell'essere che ama? Vorrebbe, per sopravvivere, dovrebbe per sopravvivere? Se vuoi provare questa parola. Lotterebbe per sopravvivere. Ma vi racconto una breve storia del nostro maestro Ajahn Chah, che è morto 30 anni fa. E lui, quando è stato male, aveva una malattia abbastanza grave, e diceva che prendeva le medicinali che erano consigliate dai medici e che c'erano due possibilità, che forse la cura avrebbe funzionato e sarebbe sopravvissuto e questa andava bene. Oppure forse non funzionava e potrebbe morire. E anche questa andava bene, perché questa è l'unica certezza in questo mondo, che prima o poi dobbiamo morire. E con questa visione e comprensione possiamo affrontare questi cambiamenti naturali in modo più equanime. E possiamo fare quello che è utile per cercare di guarire, di curarsi in modo equilibrato, pur sapendo che prima o poi c'è la morte, e questa valga per tutti quanti. È una fa parte dell'esperienza umana. Di solito perdiamo i nostri genitori prima che noi moriremo, e quindi ovviamente porta lutto, tristezza, ma anche questo possiamo sentire, possiamo permetterci di sperimentare il lutto, la sofferenza della separazione, perché è naturale. E questa consapevolezza ci permette di sentire e sperimentare le cose in modo diretto, naturale, senza essere completamente risucchiati, quindi allo stesso tempo è accompagnato da uno sfondo sereno, di poter avere una prospettiva. E invece di io sono, l'espressione io sono triste o io soffro, che rafforza questo senso di identificazione, io sono questa persona. L'espressione più utile è c'è tristezza, c'è sofferenza, è una condizione. E quello che noi, che conosce la tristezza o la sofferenza, è libera, non è tristezza o sofferenza. Quindi questa non è la nostra vera natura, non è veramente nostra. Come i canti di uccelli non sono nostri, il rapporto è simile. C'è la consapevolezza, ci sono i canti degli uccelli che sento, a volte sono piacevoli, a volte ci sono dei rumori spiacevoli, ma non c'entrano con me, non sono i miei. E similmente a quelle che possiamo provare a livello emotivo. Quindi non c'è un rifiuto, una negazione, ma non c'è neanche l'attaccarsi, aggrapparsi. E così attraversiamo in modo più tranquillo quelle esperienze della separazione, del lutto. E il Buddha ci incoraggia di riflettere spesso. Come esseri umani siamo soggetti alla vecchiaia, alla malattia, alla morte. Così siamo più preparati. Non prendiamo troppo a livello personale. È una signora che ho conosciuto diversi anni fa che veniva qui a volte, per un lungo periodo non avevo visto. È tornato al monastero e mi ha detto che ha avuto una malattia abbastanza grave, non mi ricordo esattamente, ha dovuto fare una terapia piuttosto brutta, spiacevole. E però in questa esperienza è riconosciuta il beneficio di quello che aveva imparato qui nel monastero. Anche se era una persona che non so se praticava meditazione assiduamente, non penso che abbia mai fatto dei ritiri, era interessata e leggeva i libri, e a volte veniva a fare dei soggiorni. E perché in questa esperienza la vedeva come qualcosa di normale. Era più pronta di stare con quello che succedeva, senza lasciarsi prendere dall'angoscia, dal perché proprio a me, autocommiserazione e tutto questo. E poi anche gli strumenti meditativi erano di grande aiuto nel stare con il dolore fisico, il disagio, e di non essere risucchiati dalla sofferenza. E poi ha visto che tante altre persone in situazioni simili nell'ospedale non erano preparati e soffrivano tanto perché non avevano prospettiva. E quindi questa era una testimonianza di una persona che ha fatto quell'esperienza. E poi anche persone che hanno raccontato, hanno condiviso la loro esperienza fino alla fine della vita. Cioè, sto pensando di qualcuno in particolare, un inglese che aveva scritto un libro. Alla fine non poteva più scrivere, ma poteva parlare e raccontava. E è stato poi trascritto, ha fatto un libro. È stato anche un tipo di malattia piuttosto spiacevole, un tumore nella gola, dell'esofago, che ha fatto tutte le cure possibili, cure moderne, eccetera, e ha fatto passato delle notti senza poter dormire con il dolore e tutto questo. E poi ad un certo punto è venuto a capire che non c'era altro da fare, stava morendo, e qualsiasi altro trattamento potrebbe solo prolungare la vita da alcuni giorni, alcune settimane al massimo, in questo stato di dolore. E così a quel punto si è arreso, si è rilassato. E poi è entrato in un stato che sembrava di senza tempo. Un periodo molto ricco, e quando ha potuto parlare con i suoi figli, la sua moglie, in modo molto, molto autentico e molto reale, e ha detto che quelle ultime settimane era il periodo più bello della sua vita. E quando facciamo un rito funebre, oppure c'è la ricorrenza di un anniversario di una persona defunta, per tradizione recitiamo tre volte una strofa del Buddha, che in italiano che si può tradurre più o meno così: ahimè, tutte le condizioni sono impermanenti, hanno la natura di sorgere e di cessare, e con la cessazione c'è pace. E questo è il nocciolo del messaggio del Buddha. E non c'è bisogno di aspettare fino alla morte fisica per sperimentare questo. Anche la meditazione non è tanto un fare qualcosa, ma l'enfasi sul essere consapevoli e vedere questa sorgere e cessazione dei fenomeni. Perché normalmente nella nostra vita quotidiana la mente va sempre a qualcos'altro, sempre irrequieta. Non siamo mai veramente presenti alla cessazione di qualcosa. Ma quando siamo consapevoli, siamo presenti, è la fine di un'inspirazione. O quando arriviamo alla fine del sentiero, della meditazione camminata, o quando un ricordo scompare, il pensiero finisce, lascia un senso di pace e non siamo subito preso da dover cercare qualcos'altro. E questa pace che già c'è nello sfondo è soltanto che non lo riconosciamo perché siamo sempre fissati sui fenomeni, le cose che vanno e vengono. Così il nostro maestro Ajahn Chah diceva che bisogna imparare a morire prima di morire. Non significa suicidarsi, ma di poter riconoscere e lasciare andare la cessazione naturale e la pace che già c'è. L'ultima domanda. Puoi dirci qualcosa sul non nato? L'imperituro e il non mutevole. Forse non c'è molto che si può dire su questo. C'è un insegnamento del Buddha che a volte recitiamo la sera. Il Buddha dice che c'è il non nato, il non creato, il non formato, il non originato. Altrimenti non sarebbe possibile liberarsi da quello che è nato, creato, formato, originato. Quando sentiamo questo, pensiamo, ma cos'è questo non nato? Dove posso trovarlo? Ma ovviamente non è qualcosa che si può trovare, perché qualsiasi cosa che possiamo trovare è qualcosa che nasce, qualcosa che è creato, originato. E quindi punta al andare oltre, al lasciare andare, al non cercare qualcosa, ma di essere presenti, come dicevo, allo sfondo. Quando qualcosa cessa, intuiamo uno sfondo che non ha nessuna caratteristica afferrabile, non può essere oggetto dell'attenzione, ma possiamo riconoscere c'è. Il fatto che possiamo intuire questo è perché non siamo soltanto una condizione, non siamo soltanto qualcosa che nasce e cessa. E la mente può svuotarci completamente in meditazione. O a volte quando si sta cercando di rispondere ad una domanda, la mente può svuotarsi. Mi capita a volte. E anche se c'è uno svuotamento, c'è ancora presenza. c'è consapevolezza, ma non è qualcosa che si può afferrare o trovare, non ha nessuna forma, nessun colore. Non possiamo discernere i confini e possiamo solo constatare che c'è. E non è sperimentato come un soggetto, un io separato da qualcos'altro. È un'esperienza di non separazione. E quindi questo insegnamento è per la meditazione, sta puntando non a cercare di capire con l'intelletto, ma di vedere ogni cosa, ogni fenomeno, ogni cosa che sorge alla natura di cessare, e non è la realtà ultima. E quando cominciamo ad aprire lo sguardo e discernere questo sfondo, è come lo spazio, nella dimensione fisica c'è spazio, altrimenti non sarebbe possibile esistere, non possiamo stare qui. E per intuire lo spazio non c'è bisogno di uno svuotamento totale, ma se ci rilassiamo lo sguardo, perché normalmente con la vista, si guarda ad un oggetto, un altro oggetto, una persona, e poi magari si guarda qualcosa che suscita attrazione, si guarda qualcos'altro che suscita avversione, o molte cose negativamente piacevoli o spiacevoli sono piuttosto neutre. E se invece ci rilassiamo, apriamo lo sguardo, gli oggetti ci sono ancora, le persone, le cose, ma non suscitano le stesse reazioni. E c'è un senso dello spazio intorno che, da quello che possiamo percepire, è senza confine. Ma lo spazio lo prendiamo per scontato e non è qualcosa che si può afferrare, ma possiamo comprendere con questa intelligenza intuitiva, con un rilassamento, aprire lo sguardo e similmente nella coscienza. Non troviamo confini, non ha nessuna forma, nessun colore, è inefferabile. Quindi è come un'altra dimensione. Infatti, quando io ho iniziato a praticare meditazione, ho avuto questa intuizione che in quei tempi non ero proprio in grado di esprimere. Ma mi sono reso conto che tendevo di pensare in termini dei contenuti mentali, i pensieri, l'attività, stati mentali, e che questa era la mente, che io sono questo. Ma poi mi sono reso conto, invece, c'è questo contesto, questo luogo dove si svolge tutto questo, ma che non è un luogo, una dimensione, come lo spazio infinito o come la consapevolezza pura, possiamo chiamarlo così, che non possiamo afferrare, dimostrare, rendere oggetto dell'attenzione, però possiamo intuire, discernere in questo modo, con un rilassamento e aprendoci. Ma anche nella scienza moderna sembra di confermare questo. Racconto spesso di aver letto un articolo scritto da un gruppo di neuroscienziati che hanno detto che avevano identificato aree del cervello che sono responsabili per creare un senso di integrità dell'organismo e una separazione dall'ambiente che serve per poter sopravvivere. Un bimbo appena nato, per quanto è sensibile e cosciente, non ha ancora senso di separazione. È qualcosa che si sviluppa in modo naturale, che serve per poter sopravvivere come un individuo e di poter relazionarsi in modo adeguato alla società. E poi l'articolo diceva questo senso di separazione è condizionato da un flusso continuo di dati sensoriali che normalmente arrivano senza problemi. Poi ha detto che certe forme di meditazione, ad esempio quando ci si siede immobili, con gli occhi chiusi, in un luogo silenzioso, e anche applicandosi a non essere persi nelle abitudini mentali, ad esempio usando il corpo, il respiro, per calmare tutte queste attività abitudinarie della mente, è possibile che quel flusso di dati sensoriali viene interrotto e ci può essere un'esperienza anche provvisoria di svuotamento. E in questa esperienza può essere anche un senso di unificazione e di essere uno con tutto, di non separazione. E l'articolo diceva che in passato i mistici raccontavano esperienze di questo genere, ma spesso erano considerate autoinganni, illusioni. Ma adesso si capisce invece che questa è la realtà. Mentre il senso del sé, infatti, è un'illusione, è una costruzione che non ha nessuna realtà intrinseca, perché dipende su questo flusso di dati sensoriali. E quindi in questa esperienza di svuotamento, l'articolo diceva, c'è ancora presenza, ma non è qualcosa che si può veramente definire, è ineffabile in qualche modo, non è afferrabile, ma c'è. E non è un individuo separato da qualcosa. E quindi penso che sta indicando un'esperienza diretta. E quindi non è un dogma, una credenza. Io credo nel non nato. E mentre invece questo è un approccio di contemplativo, c'è un altro approccio che va verso un'affermazione come la realtà ultima, il sé supremo, il Dio creatore, e ci arrendiamo a questo, e forse in questo modo aiuta di lasciare andare ogni altra cosa, di poter andare oltre tutto quello che sorge e cessa. ma prima o poi bisogna anche lasciare andare il concetto del Dio, la divinità, la realtà ultima, per fare l'esperienza diretta, altrimenti rimane solo un concetto. E possiamo diventare fissati sul concetto, una pratica devozionale. Io credo nel Dio Supremo, o Dio Creatore, che può darci molto, può aiutarci di avere una visione più ampia, non egocentrica, di poter andare oltre e superare molti problemi che vengono dall'attaccamento al senso del sé. Però può essere, se non si... c'è anche un libro mistico che parla di questo. In inglese il titolo è The Cloud of Unknowing, dove si, alla fine c'è bisogno anche lasciare andare il concetto della realtà suprema o la divinità o il Dio. E mentre questo strumento, questa contemplazione, il non nato, il non creato, il non originato, il non formato, non tende a creare un senso di devozione o di attaccamento o fissazione. Io credo nel non nato, prego, vieni a salvarmi. E quindi è uno strumento per la contemplazione, per la meditazione, per andare oltre e fare l'esperienza diretta.